Buongiorno, buongiorno cari amici di Radio Mater, la vera gioia. E oggi è veramente una gioia per noi essere qui per seguire la beatificazione di Carlo Acutis. Un ragazzo, sì, stiamo parlando di un ragazzo di soli 15 anni che in 19 anni, dopo 19 anni dalla sua morte, sale il primo grado della canonizzazione, la sua beatificazione. Ad Assisi, nella chiesa superiore di Assisi, il cardinal Vallini presiederà la cerimonia della canonizzazione. E questo ragazzo è arrivato alla santità grazie alla Eucaristia, grazie a Maria. Infatti diceva: l'Eucaristia è l'autostrada per il cielo, perché lì incontriamo Cristo vivo, lì ci uniamo a Lui e lì Gesù ci unisce a Lui e ci plasma a sua immagine e somiglianza, chiamandoci tutti alla santità. E poi Maria, e lui non concepiva assolutamente una devozione a Gesù senza Maria. È l'altra colonna fondamentale della sua santità, Maria. A lei ha consacrato più volte tutta la sua vita, a lei è ricorso nei momenti della necessità. Certo che Maria Santissima poteva sempre aiutarlo. È impossibile, difatti, parlare di Carlo senza considerare la sua forte devozione alla Madonna. È affascinato dalle sue apparizioni a Lourdes e a Fatima, e ha vissuto il messaggio di conversione, penitenza e preghiera. Da Fatima ha imparato ad amare il cuore immacolato di Maria e a pregare e a offrire sacrifici per riparare le offese che molti le arrecano. Come sapete ormai, perché l'abbiamo già detto durante Leggiamo Insieme Avvenire, la rassegna stampa del nostro quotidiano cattolico, il 1 ottobre scorso la sua tomba, che si trova ad Assisi, nella chiesa della Spogliazione, è stata aperta ed rimarrà aperta fino al 17 di questo mese per consentire ai fedeli di pregare e ringraziare Dio per questa bellissima testimonianza di vita autentica per e con Cristo. Sì, una vita non può essere se non con Cristo. E nei giorni scorsi, l'8 e 9 ottobre, alcuni nostri amici e volontari è andato ad Assisi per pregare sulla tomba di Carlo, per chiedere la grazia che l'Eucaristia e Maria diventino il centro della nostra vita. Con loro ci siamo stati anche noi spiritualmente, ovviamente, e a loro abbiamo affidato le nostre intenzioni, le nostre preghiere. Ora in questo momento è qui con noi Silvia, che ha guidato,
Elisa,
ecco, sono confuso con la Silvia, Francesca, che era qui precedentemente e che ha guidato la trasmissione con il nostro Giuseppe. Ecco, Elisa, tu hai guidato il gruppo che è andato ad Assisi e hai portato anche le preghiere.
Sì.
Ecco, cosa ti ha lasciato nel cuore questa visita di 2 giorni?
Allora, innanzitutto, vivendo questi 2 giorni, abbiamo capito che in realtà l'unica persona, perché Cristo è vivo e vero in mezzo a noi, che ci ha portato ad Assisi è stato proprio il Signore, perché la tipologia di incontri che abbiamo fatto è stata molto particolare. Con noi, oltre vabbè, ad amici di Radio Mater, sono venute anche due persone di Torino che abbiamo conosciuto il giorno prima, in modo provvidenziale, perché è stato un arricchimento reciproco, tra cui una ragazzina malata di tumore al cervello che alla domanda "vieni ad Assisi" ha risposto subito di sì, e quindi è stato il Signore a orchestrare in realtà tutto, e questo ce ne siamo resi conto man mano che abbiamo vissuto questa esperienza insieme. E piano piano ci ha unite, perché trovarsi con due persone che non si conoscono, solo il Signore può unirci così nel suo cuore e fare Eucaristia, quindi fare comunione e ringraziamento.
Quando siete stati davanti alla tomba, qual è stata la vostra emozione?
Considerando anche la situazione, perché noi abbiamo portato tutte le intenzioni di tutta la famiglia di Radio Mater, di tutte le persone che il Signore ha messo nel nostro cuore, sul nostro cammino, anche tanti giovani, è stato bello. Ecco, io direi che la definizione è questa: abbiamo provato una profonda pace e una profonda sensazione di speranza. Cioè, vedere un ragazzino con un'espressione così serena, e conoscendo anche comunque la sua storia, ha riempito i cuori di una grande speranza.
La sua storia, ecco, è una storia che veramente lascia e ha lasciato perplessa anche la mamma, vero? Anche la mamma si è meravigliato vedendo come viveva la sua fanciullezza e la sua adolescenza il suo figlio Carlo. Perché non era una vita come gli altri. Sì, era una vita come tutti gli altri ragazzi, ma a questa vita gli dava un qualcosa in più. Nella sua vita c'era un perno su cui ruotava tutto, c'era Gesù. E a me ha colpito molto, perché Carlo Acutis nacque il 3 maggio 1991 da Andrea Acutis, esponente dell'alta borghesia torinese, e dalla moglie Antonia Salzano. La coppia, quando è nato Carlo, viveva a Londra per motivi di lavoro del papà Andrea, che era un dirigente presso una banca d'affari. Il bimbo venne chiamato come il nonno paterno, il Carlo Acutis, il patron di Vittoria Assicurazioni. Andrea Acutis, il papà sempre di Carlo, in procinto di entrare alle dipendenze paterne nella dirigenza di Vittoria Assicurazioni, si trasferì con la famiglia a Milano nel settembre di quell'anno, dove il giovane Carlo poi frequentò la scuola elementare e la scuola media presso le suore Marcelline, la parrocchia presso la chiesa di Santa Maria Segreta, e poi il liceo classico presso i gesuiti dell'istituto Leone XIII. Fin da piccolo visse la fede in ogni aspetto della sua vita. A soli 7 anni, con la prima comunione, ricevuto con un permesso speciale, iniziò il suo amore per l'Eucaristia, che chiamava la mia autostrada per il cielo. Tra l'altro abbiamo scoperto, perché non lo sapevo, che la prima comunione l'ha ricevuto qui vicino a Radio Mater, a Pergo, nel convento delle suore di Pergo. In questo momento è iniziata la processione presieduto dal Cardinal Agostino Vallini, che beatificherà il Carlo acutis, perché il Santo Padre ha affidato la cerimonia, ha affidato a Cardinale Vallini di presiedere la cerimonia, perché Cardinale Vallini è legato pontificio per le basiliche di San Francesco e di Santa Maria degli Angeli di Assisi. Ecco, e quindi era giusto che fosse il Cardinal Vallini a presiedere questa cerimonia. E stavamo dicendo che appunto sta per entrare, è iniziata appunto la processione che porterà all'interno della chiesa di San Francesco, della chiesa superiore. La vita di Carlo fu tutto imperniato, dicevamo, sulla Eucaristia. Fu una adolescenza normale, dove c'era spazio per gli affetti familiari e l'amicizia, ma c'era anche spazio per aiutare gli ultimi. Tra le sue passioni c'era l'informatica, per la quale mostrava un grande talento e della quale si serviva per testimoniare la fede attraverso la realizzazione di siti web. Era un grande esperto di internet. Per questo motivo viene indicato da qualcuno come il possibile futuro patrono di internet. Ideò e organizzò la mostra sui miracoli eucaristici nel mondo, con la collaborazione dell'Istituto San Clemente I, Papa e Martire. Tale mostra, ospitata nelle parrocchie che ne fanno richiesta e presente anche online, è già stata ospitata in tutti i 5 i continenti, solo negli Stati Uniti d'America in quasi 10.000 parrocchie, pensate, 10.000 parrocchie negli Stati Uniti. Nel resto del mondo in centinaia di parrocchie e in alcuni tra i santuari mariani più famosi, come a Fatima, come a Lourdes, come a Guadalupe. Ecco, sono immagini stupende quelle che TV 2000 sta trasmettendo dalla Chiesa Superiore di Assisi. Ovviamente per motivi di sicurezza dovute al Covid la Chiesa non è stracolma, ma vengono mantenute le giuste e debite distanze. Elisa, volevamo chiederti, tu sei stata proprio ieri in questa chiesa, qui hai ascoltato la Santa Messa. Ecco, che clima c'era già ieri in attesa di questa cerimonia?
Allora, ieri iniziavano ad arrivare i pullman e le macchine. Purtroppo per il Covid c'è stato, come diceva Enrico, un controllo numerico dell'accesso delle persone. Però Carlo sicuramente oggi raggiungerà tutto il mondo e questo è bellissimo, perché Cristo non ha confini, non ha tempo e spazio, e raggiunge chi e quando il cuore di tutti.
Sì, sicuramente credo che la reliquia del suo corpo sia stata portata all'interno della Chiesa Superiore, della Basilica Superiore. Ecco, e poi magari anche le immagini ci permetteranno di vederla anche. Noi diciamo che in questa chiesa, dove ci ricorda tanto tante cerimonie, tante celebrazioni anche recenti con Papa Francesco, voi sapete che Papa Francesco è venuto anche recentemente qui ad Assisi per la firma della enciclica Fratelli Tutti, e qui era la quarta volta che veniva, e qui poi era stato anche in altre circostanze, anche per incontri a carattere ecumenici. Ma ascoltiamo adesso il canto d'ingresso di questa celebrazione.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Fratelli e sorelle carissimi, ci sentiamo avvolti in questo giorno di festa dalla misericordia di Dio, che tutti ci unisce col suo Santo Spirito e fa di noi la stirpe eletta, il sacerdozio regale, la nazione santa, il popolo che egli si è acquistato, affinché possiamo cantare le opere meravigliose che lui compie per noi. Anche in Carlo Acutis, che oggi proclamiamo beato, ammiriamo e riconosciamo l'opera dello Spirito Santo, che l'ha reso autentico testimone della carità di Cristo, nutrendosi di Lui ogni giorno nella Santa Eucaristia. Disponiamoci all'ascolto della parola di Dio e alla partecipazione al sacrificio di lode, implorando il perdono dei nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi fratelli che ho molto peccato in pensieri, parole, opere, omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi fratelli di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
Padre Cardinale Agostino, la chiesa di Assisi, non c'era Umbra Gualdo Tadino, ha umilmente chiesto al Sommo Pontefice Francesco di voler iscrivere nel numero dei beati il venerabile servo di Dio Carlo Acutis.
Il venerabile servo di Dio Carlo Acutis nacque a Londra il 3 maggio 1991 da genitori italiani Andrea Acutis e Antonia Salzano, che si trovavano nella capitale britannica per motivi di lavoro. Venne battezzato il 18 maggio nella chiesa di Our Lady of Dolors a Londra. Il 16 giugno 1998 ricevette la prima comunione, in anticipo rispetto all'età consueta. Il 24 maggio 2003 ricevette il sacramento della cresima nella parrocchia di Santa Maria Segreta a Milano. A 14 anni frequentò il liceo classico presso l'Istituto Leone XIII di Milano. Con l'aiuto di uno studente di ingegneria informatica iniziò a occuparsi del sito internet della parrocchia di Santa Maria Segreta. Progettò anche il nuovo sito internet per il volontariato dell'Istituto Leone XIII e il sito internet della Pontificia Accademia Cultorum Martyrum. Amava trascorrere la maggior parte delle sue vacanze ad Assisi in una casa di famiglia dove iniziò a conoscere San Francesco. In lui ammirava l'amore per Gesù, il rispetto per il creato e la dedizione ai più poveri. Grazie all'esempio del poverello compì numerose opere di carità a favore dei bisognosi, dei senza tetto, degli estri comunitari, che aiutava con i soldi risparmiati dalla sua paghetta settimanale. Celebre la sua frase: l'Eucaristia è la mia autostrada per il cielo. Infatti l'Eucaristia è la sintesi della sua spiritualità e il centro di tutta la sua esistenza trascorsa nell'amicizia con Dio. L'altra grande colonna della sua spiritualità era la Vergine Maria. Si consacrò più volte a lei e recitava ogni giorno il rosario. Nell'ottobre 2016 si ammalò di leucemia. Pochi giorni prima del ricovero aveva offerto la sua vita a Dio, per il Papa, per la Chiesa e per andare dritto in paradiso. Da quel giorno la sua fama di santità e di segni è andata crescendo in tutto il mondo. Per suo espresso desiderio è voluto rimanere ad Assisi anche dopo la morte. Il 5 luglio 2018 Papa Francesco lo ha dichiarato venerabile e il 5-6 aprile 2019 i suoi resti mortali sono stati traslati nel Santuario della Spugnazione, chiesa di Santa Maria Maggiore di Assisi. La sua parabola terrena si concluse nella notte tra l'11 e il 12 ottobre 2006.
Per incarico di Sua Santità Papa Francesco, do lettura della lettera apostolica con la quale il Sommo Pontefice ha iscritto nel numero dei beati il venerabile servo di Dio Carlo Acutis. C'è in italiano. Lettera apostolica di Papa Francesco. Noi, accogliendo il desiderio del nostro fratello Domenico Sorrentino, arcivescovo vescovo di Assisi, Nocera Umbra Gualdo Tadino, di molti altri fratelli nell'Episcopato e di molti fedeli, dopo aver avuto il parere della Congregazione delle Cause dei Santi, con la nostra autorità apostolica concediamo che il venerabile servo di Dio, Carlo Acutis laico, che con l'entusiasmo della giovinezza coltivò l'amicizia con Gesù, mettendo l'Eucaristia e la testimonianza della carità al centro della propria vita, d'ora in poi sia chiamato beato e che sia celebrato ogni anno nei luoghi e secondo le regole stabilite dal diritto, il 12 ottobre, giorno della sua nascita al cielo. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Dato a Roma, al Laterano, il 10 settembre dell'anno del Signore 2020, ottavo del nostro pontificato. Francesco, Papa.
Andiamo verso la reliquia.
Ecco, in questo momento, dopo la proclamazione della beatificazione, in questo momento viene aperto il telo, viene abbassato il telo che nasconde la sua effigie, il quadro di Carlo Acutis. Sentite il canto di gioia da parte di tutti i presenti, e veramente quanto entusiasmo. Abbiamo visto che sono presenti anche il papà e la mamma e i fratellini di Carlo Acutis. Sono fratellini che non hanno conosciuto Carlo, perché sono nati dopo la sua morte, hanno adesso 8-9 anni, e c'è tanta commozione anche qui, noi qui in studio, in regia, c'è tanta commozione in questo momento, perché questo ragazzo, come ha scritto il Santo Padre nella lettera apostolica della proclamazione della beatificazione, Carlo Acutis, con il suo entusiasmo giovanile, ha coltivato l'amore per l'Eucaristia. Viene portata adesso là una reliquia di Carlo Acutis. Viene portata in mezzo alla navata, sta procedendo il sacerdote con la reliquia ed è accompagnata dal papà e dalla mamma di Carlo Acutis. Papà e la mamma appunto portano, assieme appunto al sacerdote, portano la reliquia del loro figlio per essere venerata da tutti. La mamma è colei che in questo momento, in questi giorni, ha rilasciato anche tante interviste sulla figura. Il cardinal Vallini depone la reliquia proprio su un piedistallo accanto all'altare. Dicevamo che la mamma Antonia Salzano ha rilasciato in questi giorni diverse interviste per ricordare la figura di Carlo. In questo momento viene abbracciata anche dal cardinal Vallini.
È una grande gioia quella che stiamo vivendo, è la gioia della comunione dei santi, e questi genitori hanno capito che i figli non sono di proprietà nostra, di noi genitori, ma sono da accompagnare verso la casa del Padre, e ringraziamo anche loro perché in paradiso si va insieme.
Sì, grazie a Giallisa, in paradiso si va assieme e Carlo ha accompagnato sempre, è stato colui che ha, diciamo, ha convertito la mamma, vero Elisa?
Sì, Carlo, la mamma ha dichiarato in più interviste che di essere andata in chiesa 3 volte per i sacramenti della comunione, della cresima, il giorno del suo matrimonio. E Carlo invece, con la sua freschezza, ha sempre interrogato la mamma sulla figura di Gesù. Lo Spirito Santo ha lavorato tanto in lui sin da piccino e ha portato anche la mamma a interrogarsi su chi fosse Gesù. E ha fatto anche degli studi la mamma in teologia, invitata da un sacerdote di Bologna, a fronte del fatto che Carlo faceva delle domande a cui una persona non può rispondere se non con una base di teologia.
Grata e riconoscente al successore dell'Apostolo Pietro, Papa Francesco, rende grazie al Padre di Gesù Cristo e Padre nostro, al Dio 3 volte santo, ed innalza l'inno di lode per aver proclamato beato il venerabile servo di Dio Carlo Acutis.
Avete ascoltato il ringraziamento da parte di Monsignor Sorrentino, che è il vescovo di Assisi, che ha ringraziato il Santo Padre per aver concesso il nulla osta per la beatificazione del Carlo Acutis. In questo momento il coro canta il Gloria, la gioia di tutta la Chiesa per questo nuovo beato. È stato definito, e questo lo chiediamo anche conferma ad Elisa, è stato definito il Frassati milanese, perché appunto fu un giovane come santo e entusiasta della sua vocazione cristiana, come lo fu Frassati.
Sì, alla fine, se pensiamo bene, ognuno di noi è chiamato alla santità con un disegno che Dio ha rispetto alla nostra vita, che ha pensato fin dall'eternità. E Carlo e anche Frassati si sono aperti all'ascolto dello Spirito, e lo Spirito li ha guidati e loro si sono resi docili a questa azione, e lo Spirito in loro ha fatto grandi cose, come dice Maria anche nel Magnificat.
Abbiamo saputo dalla lettura che ha fatto il Cardinal Vallini che il Carlo Acutis verrà ricordato liturgicamente tutti gli anni il 12 di ottobre, che è la data della sua morte.
Sì, il 12 ottobre è la data della sua morte. Carlo è morto in pochissimi giorni per una leucemia fulminante e è riuscito, appunto abbiamo sentito prima, ad offrire tutto per il Papa, per la Chiesa, per andare dritto in paradiso, perché alla fine quando sei innamorato di Cristo non vuoi che stare con Lui, e quindi a fronte di una fine imminente Lui ha espresso questo grande desiderio che aveva nel cuore.
Io immagino il dolore dai genitori di Carlo quando in poco tempo è morto, in pochi giorni, appena scoperta questa influenza che aveva qualche linea di febbre, è andato a Monza, a San Gerardo di Monza, per cui proprio qui nel Milanese, e lì gli hanno detto non c'è più nulla da fare. Figlio unico che se ne andava. Chissà che dolore, chissà che strazio. Però Carlo, prima di morire, ha detto alla mamma di non piangere perché Elisa.
Ma il dolore umano di fronte alla morte è umano, si prova. Anche il Signore ha pianto davanti a Lazzaro morto e ci ha detto che il dolore va vissuto fino in fondo. Ma a fronte di questo c'è la prospettiva della resurrezione per tutti, e quindi Carlo ha tranquillizzato sua mamma e le ha detto che inoltre le avrebbe dato dei segni. Ma al di là dei segni, penso che la mamma, pur vivendo questo, e il papà, perché ricordiamoci anche un papà, pur vivendo questo grande dolore, avevano visto in Carlo la testimonianza vera e viva del Cristo, e quindi si percepisce la vita eterna in queste persone che si lasciano così plasmare dallo Spirito Santo, e a fronte di un dolore grande si è aperta una grande speranza, e questo può aiutare tanto anche le persone che stanno soffrendo in questo momento, che magari hanno figli malati o dei propri cari, che la vita non ha fine lì, ma lì esplode come è esplosa quella di Carlo. Durante il pellegrinaggio stavamo parlando anche con questa ragazzina e si diceva come il seme muore, alla fine deve morire davvero perché nasca un fiore bellissimo, e paradossalmente Carlo, morendo, è diventato di tutti, è diventato della Chiesa, altrimenti sarebbe rimasto relegato ad Assisi o a Milano, e questa è una grande grazia che deve darci una profonda gioia.
E poi l'altro segno che ha lasciato, i genitori hanno avuto altri due figli, due gemelli. Carlo, come gli aveva promesso, ha lasciato loro il suo ricordo nei due fratelli.
Ci preceda e ci accompagni sempre la tua grazia, o Signore, perché sorretti dal tuo paterno aiuto non ci stanchiamo mai di operare il bene. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
È il momento delle letture.
Isaia. Preparerà il Signore degli eserciti per tutti i popoli su questo monte un banchetto di grosse vivande, un banchetto di vini eccellenti, di cibi succulenti, di vini raffinati. Egli strapperà su questo monte il velo che copriva la faccia di tutti i popoli e la coltre distesa su tutte le nazioni. Eliminerà la morte per sempre. Il Signore Dio asciugherà le lacrime su ogni volto. L'ignominia del suo popolo farà scomparire da tutta la terra, poiché il Signore ha parlato. E si dirà in quel giorno: ecco il nostro Dio, in Lui abbiamo sperato perché ci salvasse. Questi è il Signore in cui abbiamo sperato. Rallegriamoci, esultiamoci per la sua salvezza, poiché la mano del Signore si poserà su questo monte. Parola di Dio.
dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Filippesi. Fratelli, so vivere nella povertà, come so vivere nell'abbondanza. Sono allenato a tutto e per tutto, alla sazietà e alla fame, all'abbondanza e all'indigenza. Tutto posso in colui che mi dà la forza. Avete fatto bene, tuttavia, a prendere parte alle mie tribolazioni. Il mio Dio, a sua volta, colmerà ogni vostro bisogno, secondo la sua ricchezza, con magnificenza, in Cristo Gesù. Al Dio e Padre nostro sia gloria nei secoli dei secoli. Amen. Parola di Dio.
Siamo al Santo Vangelo, sentite il canto della Alleluia che ci introduce alla proclamazione del Santo Vangelo. San Paolo ha detto, e l'abbiamo ascoltato nella lettura, tutto posso in colui che mi dà la forza, e credo che in questa frase ci sia tutta la vita di Carlo Acutis. Ha potuto tutto perché ha avuto la forza in Cristo nella Eucaristia.
Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse, «Io sono la vera vite, e il Padre mio è l'agricoltore. Ogni tralcio che in me non porta frutto lo recide, e ogni tralcio che porta frutto lo monda, perché porti maggior frutto. Voi siete già mondi per la parola che vi ho annunciata. Rimanete in me come io in voi. Come il tralcio non può portare frutto da se stesso se non rimane nella vite, così nemmeno voi se non rimanete in me. Io sono la vite, voi i tralci. Chi rimane in me ed io in lui, questi porta molto frutto, perché senza di me non potete far nulla. Se qualcuno non rimane in me, è gettato fuori come il tralcio e si dissecca, poi li si raccoglie e li si getta nel fuoco e bruciano. Se rimanete in me e le mie parole rimangono in voi, chiedete pure quello che volete e vi sarà fatto. In questo è stato glorificato il Padre mio, che voi portiate molto frutto e diventate miei discepoli. Come il Padre ha amato me, così io ho amato voi. Rimanete nel mio amore. Se osserverete i miei comandamenti, rimarrete nel mio amore, come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e rimango nel suo amore. Questo vi ho detto affinché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia giunga alla pienezza. Questo è il mio comandamento, che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi. Nessuno ha un amore più grande di questo, dare la vita per i suoi amici. Voi siete miei amici se fate ciò che io vi comando. Non vi chiamo più servi, perché il servo non sa ciò che fa il padrone. Vi ho chiamati amici, perché tutto quello che ho udito dal Padre mio ve l'ho fatto conoscere. Non voi avete eletto me, ma io ho eletto voi, e vi ho costituiti perché andiate e portate frutto, e il vostro frutto rimanga, affinché qualsiasi cosa chiediate al Padre nel mio nome ve la dia. Questo vi comando, che vi amiate gli uni gli altri. Parola del Signore.
Cardinale Ballini, dopo la proclamazione del Santo Vangelo, ha benedetto l'Assemblea e in questo momento ascoltiamo la sua omelia.
Chi rimane in me e io in lui porta molto frutto, perché senza di me non potete far nulla. Con queste parole che abbiamo ascoltato dal Vangelo di Giovanni, Gesù nell'ultima cena si rivolge ai suoi discepoli e li esorta a rimanere uniti a lui come i tralci alla vite. L'immagine della vite e dei tralci è molto eloquente per esprimere quanto sia necessario per il cristiano vivere in comunione con Dio. La sua forza sta proprio qui, avere con Gesù un rapporto personale, intimo, profondo, e fare dell'Eucaristia il momento più alto della sua relazione con Dio. Cari fratelli e sorelle, noi oggi siamo particolarmente ammirati e attratti dalla vita e dalla testimonianza di Carlo Acutis, che la Chiesa riconosce come modello ed esempio di vita cristiana, proponendolo soprattutto ai giovani. Viene spontaneo domandarsi che cosa aveva di speciale questo ragazzo di appena 15 anni. Ripercorrendo la sua biografia, troviamo alcuni punti fermi che lo caratterizzano già umanamente. Era un ragazzo normale, semplice, spontaneo, simpatico. Basta guardare la sua fotografia. Amava la natura e gli animali, giocava a calcio, aveva tanti amici suoi coetanei, era attratto dai mezzi moderni della comunicazione sociale, appassionato di informatica e da autodidatta costruiva programmi, come ha detto Papa Francesco, per trasmettere il Vangelo, per comunicare valori e bellezza. Aveva il dono di attrarre e veniva percepito come un esempio. Fin da bambino, ce lo testimoniano i suoi familiari, sentiva il bisogno della fede ed aveva lo sguardo rivolto a Gesù. L'amore per l'Eucaristia fondava e manteneva vivo il suo rapporto con Dio. Diceva spesso Carlo: l'Eucaristia è la mia autostrada per il cielo. Ogni giorno partecipava alla Santa Messa e rimaneva a lungo in adorazione davanti al Santissimo Sacramento. Carlo diceva: si va dritti in paradiso se ci si accosta tutti i giorni all'Eucaristia. Gesù era per lui amico, maestro e salvatore. Era la forza della sua vita e lo scopo di tutto ciò che faceva. Era convinto che per amare le persone e fare loro del bene bisogna attingere l'energia dal Signore. E in questo spirito era molto devoto della Madonna. Suo ardente desiderio, inoltre, era quello di attrarre quante più persone a Gesù, facendosi annunciatore del Vangelo, anzitutto con l'esempio della vita. E fu proprio la testimonianza della sua fede che lo spinse con successo ad intraprendere un'opera di evangelizzazione assidua negli ambienti che frequentava, toccando il cuore delle persone che incontrava e suscitando in esse il desiderio di cambiare vita e di avvicinarsi a Dio. E lo faceva con spontaneità, mostrando col suo modo di essere e di comportarsi l'amore e la bontà del Signore. Straordinaria, infatti, era la sua capacità di testimoniare i valori in cui credeva, anche a costo di affrontare incomprensioni, ostacoli e talvolta perfino di essere deriso. Carlo sentiva forte il bisogno di aiutare le persone a scoprire che Dio ci è vicino e che è bello stare con Lui per godere della sua amicizia e della sua grazia. Per comunicare questo bisogno spirituale si serviva di ogni mezzo, anche dei mezzi moderni della comunicazione sociale, che sapeva usare benissimo, in particolare Internet, che considerava un dono di Dio e uno strumento importante per incontrare le persone e diffondere i valori cristiani. Questo suo modo di pensare gli faceva dire che la rete non è solo un mezzo di evasione, ma uno spazio di dialogo, di conoscenza, di condivisione, di rispetto reciproco, da usare con responsabilità, senza diventarne schiavi e rifiutando il bullismo digitale. Nello sterminato mondo virtuale bisogna saper distinguere il bene dal male. In questa prospettiva positiva incoraggiava ad usare i mass media come mezzi a servizio del Vangelo, per raggiungere quante più persone possibili e fare loro conoscere la bellezza dell'amicizia col Signore. A questo scopo si impegnò ad organizzare la mostra dei principali miracoli eucaristici avvenuti nel mondo, che utilizzava anche nel fare catechismo ai bambini. Era molto devoto della Madonna, recitava ogni giorno il rosario, si consacrò più volte a Maria per rinnovarle il suo affetto e per impetrare la sua protezione. Preghiera e missione, dunque, sono questi i due tratti distintivi della fede eroica del beato Carlo Acutis, che nel corso della sua breve vita lo portò ad affidarsi al Signore in ogni circostanza, specialmente nei momenti più difficili. Con questo spirito visse la malattia, che affrontò con serenità e lo condusse alla morte. Carlo si abbandonò tra le braccia della provvidenza e sotto lo sguardo materno di Maria ripeteva: «Voglio offrire tutte le mie sofferenze al Signore per il Papa e per la Chiesa. Non voglio fare il purgatorio, voglio andare dritto in paradiso». Parlava così, ricordiamolo, un ragazzo di 15 anni, rivelando una sorprendente maturità cristiana che ci stimola e ci incoraggia a prendere sul serio la vita di fede. Carlo suscitava poi grande ammirazione per l'ardore con cui nelle conversazioni difendeva la santità della famiglia e la sacralità della vita contro l'aborto e l'eutanasia. Il novello beato, ancora, rappresenta un modello di fortezza, alieno da ogni forma di compromesso, consapevole che per rimanere nell'amore di Gesù è necessario vivere concretamente il Vangelo, anche a costo di andare controcorrente. Egli ha fatto veramente sue le parole di Gesù: «Questo è il mio comandamento, che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi». Questa sua certezza di vita lo portava ad avere una grande carità verso il prossimo, soprattutto verso i poveri, gli anziani soli e abbandonati, i senza tetto, i disabili e le persone che la società emarginava e nascondeva. Carlo era sempre accogliente con quanti erano nel bisogno e quando, andando a scuola, li incontrava per strada, si fermava a parlare, ascoltava i loro problemi e nei limiti delle sue possibilità li aiutava. Carlo non si è mai ripiegato su se stesso, ma è stato capace di comprendere i bisogni e le esigenze delle persone nelle quali vedeva il volto di Cristo. In questo senso, ad esempio, non mancava di aiutare i compagni di classe, in particolare quelli che erano più in difficoltà. Una vita luminosa, dunque, tutta donata agli altri come il pane eucaristico. Cari fratelli e sorelle, la Chiesa oggi gioisce perché in questo giovanissimo beato si adempiono le parole del Signore: «Io ho scelto voi e vi ho costituito perché andiate e portiate molto frutto». E Carlo è andato ed ha portato il frutto della santità, mostrandolo come meta raggiungibile da tutti e non come qualcosa di astratto riservato a pochi. La sua vita è un modello particolarmente per i giovani, a non trovare gratificazioni soltanto nei successi effimeri, ma nei valori perenni che Gesù suggerisce nel Vangelo, vale a dire mettere Dio al primo posto nelle grandi e nelle piccole circostanze della vita e servire i fratelli, specialmente gli ultimi. La beatificazione di Carlo Acutis, figlio della terra lombarda e innamorato della terra di Francesco d'Assisi, è una buona notizia, un annuncio forte che un ragazzo del nostro tempo, uno dei tanti, è stato conquistato da Cristo ed è diventato un faro di luce per quanti vorranno conoscerlo e seguirne l'esempio. Egli ha testimoniato che la fede non ci allontana dalla vita, ma ci immerge più profondamente in essa, indicandoci la strada concreta per vivere la gioia del Vangelo. Sta a noi percorrerla, attratti dall'esperienza affascinante del beato Carlo, affinché anche la nostra vita possa brillare di luce e di speranza. Beato Carlo Acutis, prega per noi.
È terminata l'omelia del Cardinal Vallini, Agostino Vallini, che presiede questa celebrazione per la beatificazione di Carlo Acutis nella Basilica Superiore di Assisi. Sono presenti, oltre che il Vescovo di Assisi, anche i familiari di Carlo Acutis. Avete sentito le parole del Cardinale e ha ripetuto quello che era un po' il suo slogan: si va dritti in paradiso se ci si accosta ogni giorno all'Eucaristia. Avremo modo poi anche nel corso di questa celebrazione di commentare le parole del Cardinale.
Credete in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra? Credete in Gesù Cristo, suo unico Figlio nostro Signore, che nacque da Maria Vergine, morì e fu sepolto, è risuscitato dai morti e siede alla destra del Padre? Credete nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne e la vita eterna. Fratelli e sorelle carissimi, mediante la fede ed il battesimo siamo diventati tempio vivente del Signore e suo popolo sacerdotale. Rivolgiamo a Dio la nostra preghiera per la crescita della Chiesa e per la salvezza di tutti gli uomini.
Noi ti preghiamo.
Per il Santo Padre Francesco, chiamato ad essere segno di comunione nella Chiesa perché illuminato dallo Spirito, guidi il popolo di Dio all'adesione convinta a Cristo Signore, preghiamo.
Noi ti preghiamo, ascoltaci,
perché la Chiesa testimoni la gioia di vivere per Cristo e non cessi mai di annunciare con coraggio il Vangelo dell'amore a tutti gli uomini.
Noi ti preghiamo,
per il nostro Vescovo Domenico e il suo presbiterio, per il Cardinale Agostino, rappresentante del Santo Padre, e i Vescovi qui presenti, perché spingano il gregge loro affidato ad amare Dio sopra ogni cosa e servire i fratelli nella carità di Cristo.
Noi ti preghiamo.
Per i devoti e gli amici di tutto il mondo, del beato Carlo Acutis, perché sul suo esempio, mettendo l'amore di Dio al di sopra di tutto, possano sperimentare la bellezza della vita anche attraverso l'uso dei mezzi di comunicazione sociale più evoluti. Per i giovani, perché, per intercessione del beato Carlo Acutis, sappiano vivere come originali e non come fotocopie e abbiano il coraggio di fare scelte impegnative al servizio della Chiesa e della società.
Noi ti preghiamo.
O Dio, che nella vita del beato Carlo hai mostrato le insondabili ricchezze dell'Eucaristia e lo hai reso esempio per i giovani e testimone di misericordia verso i poveri, concedi anche a noi, per sua intercessione, di vivere sempre uniti a te e di riconoscerti nei fratelli che incontriamo sul nostro cammino, per Cristo nostro Signore.
È il momento dell'offertorio. Il Cardinale Vallini, che presiede questa celebrazione per la beatificazione di Carlo Acutis, sta accogliendo le offerte mentre i sacerdoti preparano l'altare per l'offertorio. Nel frattempo noi volevamo commentare l'omelia del cardinale. Se si vuole fare del bene, ha detto il cardinale durante l'omelia, bisogna attingere da Cristo. Questa era la convinzione anche di Carlo Acutis. E lui ha evangelizzato in tutti gli ambienti che incontrava, non solo a scuola, ma anche per strada, ecco. E qui è molto coerente, è stato molto coerente anche con quanto va ripetendo in questi anni Papa Francesco: uscire per annunciare il Vangelo. Straordinaria poi è stata la sua capacità di affrontare le varie situazioni, anche non facili. Veniva preso in giro, veniva deriso, perché era sempre in chiesa, perché faceva tanta adorazione, perché tutti i giorni andava alla Santa Messa, ma lui proprio non badava a questo. Non solo, ma già a 14 anni era un catechista. A 11 anni, mi dice Elisa, 11 anni catechista, veramente straordinario, vero Elisa?
Sì, a 11 anni era catechista e infatti è nato in lui un forte desiderio di far capire ai bambini, ma non solo ai bambini, ma anche agli adulti, come Cristo fosse veramente presente nell'Eucarestia, e da lì è nato il suo desiderio di ricercare tutti i miracoli eucaristici riconosciuti dalla Chiesa. E è da lì che è nato poi il frutto, è stato la mostra eucaristica che sta girando tutto il mondo, perché lui diceva, una volta l'avevano invitato anche ad andare a Gerusalemme e lui aveva declinato l'invito dicendo: ma Gerusalemme è lì davanti al tabernacolo, è presente Gerusalemme, e non si spiegava neanche come mai ci fossero code agli stadi o ai concerti, non ci fossero code davanti alla chiesa per stare con Gesù, perché veramente lui è presente nell'Eucarestia e Carlo ci teneva a trasmettere questa realtà e l'ha fatto con la sua vita, perché...
Vero, Elisa, questo mi fa pensare a quanto noi tante volte facciamo in questo periodo di Covid, facciamo le code lunghissime ai supermercati, però abbiamo visto che per andare in chiesa c'era poca gente, le chiese erano vuote, come se lì in chiesa ci fosse il coronavirus. Se avesse vissuto questi mesi, Carlo, secondo te come si sarebbe comportato? È difficile dirlo, sì, lo so.
No, non me la sento di rispondere, posso solo dire la mancanza dell'Eucarestia penso che in tante persone durante il lockdown abbia provocato una grande fame e una grande sete di Cristo, perché quando ami una persona desideri incontrarla veramente, e a noi è stata data la possibilità di incontrarla spiritualmente, ma ricevere l'Eucarestia, che dove davvero Gesù è lì e ci attende, è un grande dono, e penso che tantissimi di noi l'abbiano capito nel momento in cui hanno avuto accesso alla prima Santa Messa dopo l'apertura.
Sì, dopo il lockdown più rigido. Ecco, siamo alla preghiera dopo sulle offerte. Ascoltiamo il cardinale celebrante, Cardinal Ballini.
Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori.
Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente giusto benedirti e ringraziarti, Padre Santo, sorgente della verità e della vita, perché in questo giorno di festa ci hai convocato nella tua casa. Oggi la tua famiglia riunita nell'ascolto della parola e nella comunione dell'unico pane spezzato fa memoria del Signore risorto nell'attesa della domenica senza tramonto, quando l'umanità intera entrerà nel tuo riposo. Allora noi vedremo il tuo volto e loderemo senza fine la tua misericordia. Con questa gioiosa speranza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo ad una sola voce l'inno della tua gloria. Padre veramente santo, a te la lode da ogni creatura. Per mezzo di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che da un confine all'altro della terra offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ora ti preghiamo umilmente, manda il tuo Spirito a santificare i doni che ti offriamo, perché diventino il corpo e il sangue di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Nella notte in cui fu tradito, egli prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. celebrando il memoriale del tuo Figlio, morto per la nostra salvezza, gloriosamente risorto e asceso al cielo, nell'attesa della sua venuta, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione, e a noi che ci nutriamo del corpo e sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo ed un solo spirito.
Egli faccia di noi un sacrificio perenne a te gradito, perché possiamo ottenere il regno promesso insieme con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe, suo sposo, con i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, il Beato Carlo e tutti i santi, nostri intercessori presso di te.
Per questo sacrificio di riconciliazione, dona Padre pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Domenico, il Cardinale Agostino che presiede questa liturgia, il Collegio Episcopale, tutto il clero e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza, nel giorno in cui il Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua risurrezione. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli defunti e tutti i giusti che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria, in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene.
Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Prima di partecipare al banchetto dell'Eucaristia, segno di riconciliazione e vincolo di unione fraterna, preghiamo insieme come il Signore ci ha insegnato. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo.
Nel rispetto delle norme di precauzione sanitaria, do alcune indicazioni per ricevere la Santa Comunione. Nessuno si muova dal proprio posto, sia all'interno delle basiliche come sulle piazze. Sarete raggiunti dai ministri. Toglierete la mascherina soltanto nel momento in cui ricevete la comunione. Coloro che desiderano fare la comunione possono rimanere in piedi.
Come avete potuto ascoltare, sono tanti i fedeli presenti, non soltanto nella Basilica Superiore, ma anche nella Basilica Inferiore di Assisi, per questa celebrazione, per la beatificazione di Carlo Acutis, e tanti anche sulla piazza. È il momento appunto della comunione. Vi invito, amici che ci state seguendo da casa, a fare assieme a noi la comunione spirituale.
In unità con l'assemblea ci predisponiamo a ricevere spiritualmente Gesù nel nostro cuore. Gesù mio, io credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e tutto mi unisco a te. Non permettere che mi abbia mai a separare da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di Gesù Cristo, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del Purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa.
Siamo quasi alla conclusione di questa celebrazione, il momento della comunione, i sacerdoti e i diaconi porgono la comunione a tutti i fedeli, secondo anche le disposizioni sancite anche per la sicurezza dovuto a questo momento difficile che stiamo vivendo, e la comunione che era e che è stata per Carlo Acutis il suo nutrimento fondamentale e che lo ha portato alla santità. Già innanzi alla sua prima comunione ricevuta a soli 7 anni nel monastero delle Eremite di Sant'Ambrogio ad Anemus, qui vicino a Albavilla, a Perego, poi sempre di più ha alimentato una grande devozione al Santissimo Sacramento dell'altare, in cui sa e crede che Gesù è realmente presente accanto alle sue creature. Come ci ha detto Elisa, a chi gli chiedeva di andare a Gerusalemme, lui rispondeva: «E perché devo andare quando qui io ho Gesù?» O Gesù presente nell'Eucaristia. Bellissime sono state le parole che ha detto anche la mamma di Carlo Acutis, intervistata da un giornalista di Avvenire, che oggi è stata pubblicata questa intervista sulle pagine di Avvenire. Ebbene, Antonia, questo è il nome della mamma, diceva di Carlo: nella sua vita mai un pettegolezzo, mai una maldicenza. Nessuno di noi aveva mai visto un ragazzo con quelle caratteristiche, con la sua sensibilità spiccata verso tutti quelli che incontrava. Eravamo convinti che sarebbe diventato sacerdote, e invece è diventato per ora beato. E poi aggiungeva: era pieno di vita e di energia, gioioso e positivo. Giocava a pallone, usava i videogiochi, andava a scuola e all'oratorio come tutti i ragazzi. La sua freschezza mi accompagna costantemente e lo sento vicino in ogni momento ad aiutarmi e a sostenermi. Elisa, una mamma che dice così di suo figlio, veramente straordinario. Nessuno di noi aveva mai visto un ragazzo con quelle caratteristiche di Carlo.
Beh, mi viene da pensare come quando si è uniti a Cristo, il proprio sguardo diventa quello di Cristo, le proprie orecchie diventano quelle di Cristo, le proprie parole divengono quelle di Cristo. È il tralcio che sta nella vite, e Carlo era abitato dal Signore, era completamente unito a Lui e quindi guardava coi suoi occhi, ascoltava con le sue orecchie, parlava con le sue parole.
Sempre la mamma diceva che era soprannominato da loro il cocchetto di Gesù, e questo è un appellativo bellissimo, il cocchetto di Gesù, perché si vedeva nel suo modo di vivere che amava tantissimo Gesù. Aveva una profonda vita di fede, ma non la ostentava e non suonava la tromba per annunciarlo. Non tutti si accorsero di questa sua profondità, non tutti avevano la sensibilità per comprenderlo. E questo, anche questo è straordinario, era umile e non dava nessuna dimostrazione di dire io sono bravo, io sono più bravo di te, anzi si chinava su tutti quelli che avevano bisogno. E Carlo ricordava spesso che saliremo tutti sul Golgota, ma sappiamo che è un arrivederci, non un addio. La sua morte improvvisa, dovuta a una leucemia fulminante, è stata una ulteriore testimonianza. È una malattia silente, sempre parole della mamma. Quando sembrava un banale raffreddore, mio figlio inspiegabilmente aveva subito detto di voler offrire le sue sofferenze per il Papa, per la Chiesa, per non passare dal purgatorio e per arrivare dritto in paradiso. Era come se sapesse qualcosa a noi sconosciuto, e questo qualcosa gli era stato detto sicuramente da Gesù nella Eucaristia.
La mamma ha anche detto che Carlo dopo la sua morte, la mamma ha trovato un filmato dove Carlo annuncia la sua morte e dove dice che era destinato a morire, e spesso lo diceva anche alla persona, al domestico di casa, che lui non sarebbe mai invecchiato, e in questo c'è molta profezia. E bisogna ricordare che con il suo esempio, non tanto con le parole quanto con la sua vita, ha convertito tantissime persone, tra cui anche questo domestico, che vedendo Carlo così innamorato di Cristo ha voluto conoscerlo e quindi farsi battezzare e fare il cammino di fede.
Padre Santo e misericordioso, che ci hai nutriti con il corpo e sangue del tuo Figlio, per questa partecipazione al suo sacrificio, donaci di comunicare alla sua stessa vita. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
L'anima mia magnifica il Signore. Non ci sono che le parole di Maria, per dare adeguatamente, per dire adeguatamente la nostra gioia. Oggi il cielo si è fatto più vicino. Quell'autostrada eucaristica che Carlo amava percorrere in velocità per arrivare al cielo, oggi egli l'ha percorsa in senso inverso per tornare a noi col volto raggiante di beatitudine. Grazie al Signore che ha fatto cose tanto belle nella sua breve ma intensa vita. Grazie a Papa Francesco che ha fatto questo regalo alla Chiesa riconoscendo in Carlo un modello di santità soprattutto per i giovani. Grazie al Cardinale Agostino che lo ha rappresentato in questa celebrazione. Grazie ai genitori di Carlo, Andrea e Antonia, che hanno accolto nella loro vita questo dono dall'alto, quale un figlio per tutti i genitori, e hanno rispettato e assecondato il suo cammino di santità. Grazie alla Chiesa di Milano, che lo ha accompagnato nella crescita umana e spirituale, introducendo la causa che oggi lo ha portato agli onori degli altari. Grazie alla postulazione e all'associazione Amici di Carlo, che hanno preparato questo giorno radioso, e a quanti hanno curato con amore lo svolgimento di questa celebrazione. Grazie ai confratelli vescovi delle chiese umbre, che specie con la pastorale giovanile si sono attivamente coinvolti. Grazie alla fraternità del Sacro Convento, alle altre fraternità francescane, alle comunità parrocchiali di Assisi per la disponibilità generosamente mostrata. Grazie all'amministrazione comunale, alla regione, alla provincia, alle autorità civili, alle forze dell'ordine, ai volontari per l'attiva collaborazione. Grazie agli operatori della Curia diocesana che si sono dedicati senza risparmio di energie. Grazie a tutta la comunità di Assisi, nella quale Carlo è venuto a respirare la spiritualità di Francesco, trovando poi riposo con i suoi resti mortali nel santuario della Spogliazione. Qui, per un disegno provvidenziale, Francesco e Carlo sono ormai indissociabili. Al di là delle distanze del tempo e della diversità delle figure, alcuni fili d'oro li uniscono. Il programma di vita di Carlo, essere sempre unito a Gesù, il suo amore per l'Eucaristia, la sua devozione per la Vergine Santa, il suo farso amico dei poveri, tutte cose che lo avvicinano alla spiritualità del poverello, entrambi ci invitano a vivere secondo il Vangelo. Oggi la Chiesa di Assisi, Nocera e Gualdo esulta, in sintonia con la Chiesa di Milano e con i pellegrini venuti così numerosi pur nella contingenza della pandemia. Con l'intercessione di Carlo imploriamo il Signore perché riduca i tempi di questa prova, così aspra per tutti, ma soprattutto per i più poveri, sempre meno capaci di difendersi. Proprio guardando a loro, quasi come sigillo di gratitudine all'evento odierno, la Chiesa di Assisi, attraverso il santuario della Spogliazione, promuove oggi due segni di carità. Una mensa per i poveri nelle vicinanze del santuario e una iniziativa che guarda più lontano e vuole essere di stimolo al rinnovamento dell'economia. È il premio internazionale Francesco di Assisi e Carlo Acutis per una economia della fraternità. Economia della fraternità. È una piccola risposta all'enciclica Fratelli Tutti che esattamente una settimana fa Papa Francesco ha firmato in questo luogo di grazia. Voglia Gesù, con l'esempio di Carlo, aiutarci a prendere sempre più sul serio la fede. Soprattutto i giovani possano trovare la strada della gioia vera, vivendo le bellezze di questa terra senza smettere di guardare al cielo. Viva Gesù, viva Maria, viva Carlo, con Gesù e Maria.
Avete sentito l'applauso di tutti i presenti a questa celebrazione, dopo il saluto e il ringraziamento del Vescovo di Assisi.
Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
Glorificate il Signore con la santità della vostra vita. Andate in pace.
È terminata la celebrazione della Santa Messa per la beatificazione del Carlo Acutis. Abbiamo seguito questa celebrazione proprio dalla chiesa, dalla Basilica Superiore di Assisi, una celebrazione intensissima e commovente. Eravamo commossi noi qui dallo studio di Radio Mater, ma erano commossi anche i fedeli, a iniziare dal papà e dalla mamma e dai fratellini di Carlo Acutis, perché questo giovane di soli 15 anni ha saputo in poco tempo arrivare in tutto il mondo. Tutto il mondo lo ha conosciuto e anche la mamma lo continua ad attestare che riceve telefonate, messaggi da tutte le parti del mondo, anche le più sperdute. E questo perché la santità non ha confine, la santità non ha limiti, la santità arriva direttamente al cuore. E oggi noi abbiamo potuto constatare questo.